Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in originale nel 2001, è apparso in Italia presso Salani. Corri, ragazzo. Corri di Uri Orlev. È un romanzo per ragazzi fondato sulla testimonianza di Yoram Friedman, bambino ebreo polacco sopravvissuto alla Shoah. Il protagonista Srulik fugge dal ghetto di Varsavia a 8 anni e assumendo l'identità fittizia di Jurek. Attraversa la Polonia, occupata cercando cibo, lavoro, riparo e soprattutto invisibilità. La struttura del romanzo segue una fuga fatta di incontri precari contadini, famiglie, soldati e sconosciuti. Possono rappresentare protezione, sfruttamento o pericolo. Orlev, egli stesso segnato dall'esperienza della persecuzione nazista, adotta una lingua accessibile, senza attenuare la gravità storica degli eventi. Il libro non trasforma la sopravvivenza in un'avventura consolatoria, mostra invece quanto essa dipenda da intelligenza pratica, caso, aiuti ricevuti e dolorose rinunce. Il suo scopo è rendere comprensibile ai giovani lettori la condizione dei bambini perseguitati, preservandone insieme vulnerabilità, dignità e capacità di agire. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la fuga dal ghetto come condizione permanente, non come singolo episodio. La fuga di Srulik dal ghetto di Varsavia non costituisce l'inizio di una liberazione, bensì l'ingresso in una forma diversa di prigionia. Fuori dal ghetto, il bambino dispone di maggiore movimento, ma ogni spostamento è regolato dalla necessità di non essere riconosciuto come ebreo. Il titolo esprime quindi una condizione continua a correre, significa sottrarsi ai rastrellamenti, alla fame, alla delazione e alle conseguenze imprevedibili di ogni incontro. Questa impostazione distingue il romanzo da una narrazione bellica, centrata su grandi eventi militari. La guerra viene percepita dal basso, attraverso bisogni immediati come trovare un letto, ottenere pane in cambio di lavoro o decidere se fidarsi di una persona. La precarietà non è solo materiale. Srulik non può costruire legami stabili senza esporre se stesso e chi lo ospita al rischio. Orlev fa emergere così il carattere sistematico della persecuzione anche quando il protagonista non è davanti ai nazisti. Le loro regole organizzano il comportamento di tutti. Per il lettore, la fuga rende concreto il modo in cui la violenza politica invade spazi quotidiani, case, fattorie, strade e boschi, trasformandoli in luoghi di selezione tra solidarietà, paura e complicità. Secondo, il nome di Jurek è la perdita progressiva dell'identità ebraica. Uno dei nuclei più incisivi del libro è il prezzo identitario della sopravvivenza. Per vivere, Srulik deve chiamarsi Jurek e presentarsi come un bambino polacco non ebreo. Il falso nome non è un semplice travestimento narrativo, richiede l'apprendimento di gesti, parole, abitudini religiose e silenzi che possano renderlo credibile davanti agli adulti e ai controlli. La necessità di nascondersi finisce per produrre un effetto più profondo della menzogna momentanea. Isolato dalla famiglia e dalla comunità, il bambino rischia di dimenticare il proprio nome, i volti dei familiari e il senso della propria appartenenza. Orlev mette così in relazione la persecuzione fisica con una cancellazione culturale e personale. Il regime non minaccia soltanto la vita degli ebrei, costringe i sopravvissuti, specialmente i bambini, a rinunciare pubblicamente a ciò che li definisce. Il romanzo evita tuttavia di ridurre Srulik a una vittima passiva. La sua capacità di interpretare il ruolo di Jurek è una competenza di sopravvivenza, ma rimane dolorosamente ambivalente, lo salva e al tempo stesso lo allontana dalla sua storia. Questa tensione rende il libro utile per riflettere sul rapporto fra identità, memoria e sicurezza. Terzo, l'infanzia sotto persecuzione agency, concreta senza retorica eroica. Orlev costruisce Srulik come un bambino costretto a prendere decisioni sproporzionate rispetto alla sua età. Egli osserva gli adulti, valuta i pericoli, cerca occasioni di lavoro e modifica il proprio comportamento in base a ciò che può capire dell'ambiente. Tale capacità di iniziativa non va letta come un'idealizzazione dell'eroe bambino. Al contrario, rende più evidente l'ingiustizia della situazione competenze che in un contesto normale sarebbero gradualmente apprese, diventano strumenti urgenti per restare vivi. Il romanzo mostra che l'autonomia di Srulik nasce dall'abbandono e dalla minaccia, non da una precoce maturità desiderabile. L'accessibilità della scrittura per ragazzi è importante proprio per questo. La prospettiva infantile privilegia dettagli concreti, fame, freddo, fatica, timore di essere scoperto, e permette di capire la storia senza astrazioni eccessive. Al contempo, il lettore avverte ciò che il protagonista non può pienamente elaborare: la scala della guerra, la distruzione della sua famiglia, l'antisemitismo che rende pericolosa la sua esistenza, la determinazione di Srulik, anche dopo la perdita di un braccio in un incidente di lavoro, non cancella la sua fragilità, la rende visibile. Ne risulta un ritratto dell'infanzia violata, che conserva lucidità e misura. Quarto aiuto. Sfruttamento e delazione, la geografia morale della Polonia occupata. Nel percorso di Srulik non esiste una divisione rassicurante tra figure interamente buone e figure interamente malvagie. Il bambino incontra persone disposte a nutrirlo, ospitarlo, insegnargli a proteggere la sua copertura e rischiare per lui. Incontra anche chi lo sfrutta come manodopera, lo respinge o può consegnarlo ai persecutori. Questa varietà è essenziale perché evita due semplificazioni: l'idea che tutti gli abitanti siano automaticamente solidali e l'idea opposta di una società uniforme nella crudeltà. Orlev colloca le scelte individuali dentro una realtà di occupazione, terrore e povertà, senza usarne il contesto come assoluzione della delazione. Il risultato è un quadro morale instabile, nel quale un gesto minimo, offrire un rifugio, tacere, dare lavoro, può avere conseguenze decisive. Per Srulik, fidarsi non è una disposizione sentimentale, ma una valutazione necessaria e rischiosa. Il romanzo mostra, inoltre, come la persecuzione nazista coinvolga la popolazione civile, non agisce solo attraverso i soldati, ma attraverso paura, convenienza e norme che rendono l'altro denunciabile. Questa dimensione relazionale amplia il valore storico del libro, poiché sposta l'attenzione dalla sola violenza esplicita alle condizioni sociali che la rendono possibile o che, talvolta, le oppongono resistenza. Infine, corpo ferito e memoria dei sopravvissuti resistere senza trasformare il dolore in trionfo, la menomazione di Srulik, che perde un braccio dopo un incidente di lavoro, concentra nel corpo del protagonista la violenza accumulata dalla fuga. L'episodio non serve a moltiplicare artificialmente le prove di un personaggio invulnerabile. Al contrario, obbliga a considerare che sopravvivere alla guerra non coincide con uscirne indenni. Il ragazzo deve adattarsi di nuovo, affrontando limitazioni fisiche insieme alla fame, all'isolamento e alla necessità di continuare a non rivelare le proprie origini. La sua ostinazione nel cercare di svolgere attività quotidiane mostra una resistenza pratica, fatta di tentativi e necessità, non di gesti spettacolari, poiché il romanzo deriva dalla vicenda reale di Joram Friedman. La ferita assume anche una funzione testimoniale, richiama le conseguenze durature della persecuzione sui corpi e sulle biografie dei bambini sopravvissuti. Orlev non propone una compensazione semplice tra sofferenza e forza di volontà. La forza di Srulik risiede piuttosto nel continuare a esistere quando le condizioni lo rendono sempre più difficile. Per i lettori più giovani, questo evita l'equivoco secondo cui il coraggio annulli il trauma. Per gli adulti, invita a leggere la memoria della Shoah anche attraverso le tracce permanenti, lasciate nella vita ordinaria di chi è rimasto. In conclusione, corri, ragazzo, corri, è particolarmente indicato dai circa 11 anni in poi, ma conserva un forte interesse anche per adulti, insegnanti e gruppi di lettura che cercano un accesso rigoroso alla Shoah attraverso la letteratura per ragazzi. Può sostenere un lavoro scolastico su ghetto di Varsavia, persecuzione antiebraica, infanzia in guerra e testimonianza, purché la lettura sia accompagnata dal necessario contesto storico. Il suo beneficio principale non è offrire una lezione morale astratta, ma rendere leggibili le conseguenze quotidiane della violenza, la fame, il sospetto, la necessità di mentire per vivere, l'incertezza degli aiuti e la frattura della memoria personale. Rispetto a molti romanzi storici destinati ai giovani, il libro si distingue per il legame con la storia di Yoram Friedman e per la sobrietà con cui affronta una materia estremamente dolorosa. Non costruisce la vicenda attorno a un singolo salvatore né alla vittoria spettacolare sul nemico. La sua originalità sta nel seguire una sopravvivenza frammentaria, dipendente da adattamento, fortuna e scelte altrui, osservata dalla prospettiva limitata ma attentissima di un bambino. Anche la perdita del nome e dell'appartenenza evita una visione semplificata della liberazione. Restare vivi significa portare con sé vuoti, ferite e ricordi incerti. Per questo il romanzo unisce chiarezza narrativa, valore documentario e profondità umana, senza attenuare né trasformare in retorica l'esperienza storica che racconta. Se vuoi supportare Uri Orlev, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!